ma vie s'achève à peu près, j'ai 71 ans, et vous avez devant vous ce qui reste de tout ça, de mon histoire et de ma géographie. Rien de plus. C'était pas grand-chose.
Dopo 8.000 chilometri di vagabondaggi e fughe da riformatori, colonie penitenziarie, campi, deportazioni e carceri di ogni tipo, Jean Genet viene definitivamente graziato per il miracolo della sua scrittura dal presidente della Repubblica francese. È il 1949. Ha già scritto Notre-Dame de Fleurs, Il condannato a morte, Il miracolo della rosa, Querelle de Brest e Diario del ladro. Genet nasce a Parigi il 19 dicembre del 1910, sono passati 100 anni. È stato ladro, poeta, dandy e rivoluzionario, dato in affidamento piccolissimo iniziano i furti, la colonia penale di Metz, il servizio militare in Siria e Marocco. Poi torna in Europa, dove passa il resto della sua giovinezza tra vagabondaggi omosessuali, furti, avventure picaresche e tanta prigione. Destinato alla repulsione per decreto, così dirà di se stesso, dopo la grazia vivrà altre stagioni, scriverà in modo meno compulsivo, ci saranno lunghi silenzi, farà scelte politiche controverse, amerà e vivrà coerentemente con la sua fama. Muore nel 1986 ad aprile a Parigi in una stanza dell'Hotel Jex. Ne abbiamo parlato con Luca Scarlini, saggista, si occupa di drammaturgia contemporanea inglese, di letterature comparate, critico letterario e storico dello spettacolo, attività che svolge come professore freelance in varie università europee. Quella di Jean Genet sarà una vita dai contorni epici, leggendari, controversi.
Picaresca forse ancora più preciso, però epica anche, senz'altro si è detto tutto su Genet, il ladro di stile di Edmund White rimane forse la biografia più equilibrata, meno né esaltante in un certo senso dello scrittore maledetto a tutti i costi, né deprecatoria dall'altra parte. Però è anche vero che Genet è qualcuno che ha avuto un'infanzia estremamente svantaggiata, che ha frequentato il riformatorio, che non era assolutamente una passeggiata nella Francia degli anni 20 e 30, era una prigione terribile, e che poi si è trovato spesso in prigione fino a che la sua notorietà letteraria lo ha tolto dal carcere stesso per tramite in specie di Jean Cocteau, che in un certo senso ha fatto un po' da collettore di benevolenza nei suoi riguardi, in un momento in cui peraltro Genet per la somma totale dei suoi reati rischiava di stare in carcere per tutta la vita. Quindi è qualcuno che quando è entrato nel mondo delle lettere ci è entrato con una reputazione appunto da persona estrema, per così dire. Però è anche vero che alla fin fine nessuno scrittore è meno naif di Genet. Genet è uno scrittore sofisticatissimo, coltissimo, che nella famosa prefazione delle Bonne, delle Serve del 1947, Genet spiega come determinate pulsioni estreme delle Serve al delitto, all'omicidio, si possono soltanto raccontare con i versi di Racine. Quindi c'è un'estrema sofisticazione da parte di questa personalità che da una parte ha avuto una vita molto dura, molto violenta, molto stradaiola, dall'altra parte però si è fatta una cultura anche d'autodidatta che l'ha portato a esprimere il vissuto della sua esistenza in modalità estremamente complicate, estremamente sofisticate.
Jean Genet decide molto giovane che sarebbe stato un ladro, decisione cui resterà fedele per tutta la vita. Sartre scriverà che è stata la società a cambiare un bambino in un mostro per delle ragioni di utilità sociale.
Beh, certo, il discorso di Sartre in quella biografia monumentale, discutibile quanto si vuole, che lo definisce commediante martire, stabilisce che a tutti gli effetti Genet è il frutto di una società che come lui trasformava tantissime altre personalità che diventavano borderline. Genet ha spesso scritto sulla situazione che l'infanzia abbandonata aveva nel corso della sua infanzia, appunto, raccontando di come queste persone che erano demandate all'educazione erano in realtà dei mostri, dei sadici, dei torturatori. E quindi in un certo senso il giornale Diario del Ladro stabilisce che vi sia come una sorta di vocazione, né più né meno, a definire quella linea per cui non si può fare altro, anche perché il lavoro per Genet come tale non c'è mai stato. Per quanto Genet abbia pubblicato moltissimo, sia stato un autore di teatro rappresentato da grandissimi attori e registi, come è noto ha sempre avuto col lavoro una relazione estremamente complicata, ha spesso venduto a più editori, a più registi cinematografici gli stessi soggetti, gli stessi libri, E tutto è sempre molto stato legato a un dettato esistenziale estremamente errabondo, fino alla sepoltura in Marocco, ovviamente, che è in un luogo abbastanza straordinario perché è esattamente tra una guarnigione militare e un bordello.
Quanto ha contribuito Genet stesso ad alimentare la leggenda attorno a lui?
Tantissimo, secondo me era qualcuno che però a un certo punto non aveva più nemmeno bisogno di alimentarla, forse che semplicemente viveva secondo un criterio certamente che era molto contrario a quello di tutti i letterati francesi dell'epoca, che bene o male erano molto standardizzati, Sartre, Beauvoir, l'unico forse che davvero dialogava come presenza infera e assai scostante rispetto a tutto il resto, era Céline, con cui in effetti i paragoni sono stati fatti nel corso del tempo, anche se i legami non ci sono stati, ma il tipo di attacco portato alla società spesso è abbastanza simile. Non ci sono poi molte differenze tra le visioni delle sifilidi del dottor Destouches e le visioni dei travestiti di Barcellona che compiangono un Cheson, che è stato il loro luogo di lavoro per tanti anni, che è stato preso in pieno da un proiettile durante i primi giorni della guerra di Spagna. E quindi sostanzialmente è anche proprio il fatto che la mitologia da una parte è sua, dall'altra Genet ha fatto pochissime interviste, come è noto, sia televisive, sia radiofoniche, sia su carta stampata, non era molto interessato mai. E per quanto mi concerne, io mi ricordo solo queste immagini a Parigi negli anni Ottanta, quando presentava un po' di ragazzi nuovi tornando dal Marocco al suo entourage. Ed era veramente un imperatore, col suo bastone, perché aveva delle difficoltà a camminare, estremamente elegante, vestito elegantissimo di nero per solito, con tutti i ragazzi arabi intorno, funamboli, boxer, muratori o quel che fossero. Cioè, non è che ci fosse bisogno di aggiungere poi molto. Io lo avevo visto, ripeto, mai conosciuto, perché Genet era persona molto difficile da conoscere, io ero un ragazzino, quindi non era proprio l'occasione, tramite una pittrice che gli voleva molto bene, Léonore Fini, che è stata una delle grandi della Parigi mondana, che gli aveva fatto un ritratto bellissimo negli anni 50. E che era una persona che senz'altro l'aveva frequentato tantissimo e che diceva appunto che Genet arrivava quando voleva, che non lo si poteva cercare, che non lo si invitava a cene mondane e che se voleva venire veniva lui.
Elle me dit qu'à bien regarder, j'irai tant chose qu'à bien regarder. Elle me prie qu'à bien regarder, j'en serai tout chose qu'à bien regarder. Elle m'appuie qu'à bien regarder, il reste qu'à y faire et plus qu'à payer. Elle le prie qu'à bien regarder, hein, et plus qu'à regarder.
Pourquoi donc m'en ferais-je
Laissez
laisser
faire,
faire, laisse
laissez
dire.
dire. Pourquoi
Pourquoi donc
donc
ce
ces plaisirs
plaisir
laisserais-je
laisserais-je
ici-bas?
ici-bas
Pourquoi
Pourquoi
donc
donc
m'en irais-je
m'en
laisser
irais-je
faire,
laisser
laisse
dire.
dire Pourquoi donc tes plaisirs
laisserais-je
tout à toi
Edmund White, cui dobbiamo la biografia Ladro di stile, scrive che Genet diventa la personificazione del male per la gente che lo circonda. È, per molti, la sola persona che conosca il male dentro di sé. Mi sono eccitato per il crimine, scrive ancora Jean Genet nella chiusa del prologo del Diario di un ladro. Il male che poi troverà asilo nelle sue opere.
È un lato legato di fatto alla morale economica, in primo luogo, al fatto di come appunto sovente la morale del potere abbia soltanto giustificazioni di tipo monetario e nessuna altra validità etica di sorta. In questo caso penso a un testo teatrale capitale come I Paraventi, che parla di un argomento terribile che la Francia non ha ancora nemmeno elaborato, la guerra d'Algeria, e ne parla come un diagramma economico, cioè dice che le torture si facevano perché il governo francese aveva bisogno di determinate sicurezze economiche in un momento in cui il nazionalismo avrebbe tolto determinate risorse, determinate industrie, e è veramente un discorso estremamente violento. In questo molto simile a certe anche accensioni di Pasolini al tempo delle ricerche per petrolio, quando l'attenzione era su Cefis, gli scandali dell'ENI. C'è molto di questo pensiero tra fine anni 60 e inizio anni 70 che gioca su questa equazione con l'economia. E poi moralista, perché è chiaro che dal Black Power in poi si è presa una parte politica, ha sostenuto il Black Power palestinese fino alla fine, ne ha avuto anche ripercussioni negative, ovviamente, da parte di vari gruppi che si sono sentiti oltraggiati dalle sue azioni. E però quando ha in un certo senso adottato una parte, l'ha adottata anche fino in fondo, tendenzialmente quella minoritaria.
Torneremo su questi appoggi, su questi innamoramenti di carattere politico che contraddistingueranno soprattutto la seconda ed ultima parte della vita di Genet. Al centro dell'opera di Genet si dice sempre c'era il male. Intanto che cos'era per Genet il male?
Beh, il male è l'impossibilità di essere liberi sostanzialmente, cioè un autore galeotto, prigioniero, non può non parlare di tutte le prigioni, non soltanto reali ma anche metaforiche, in cui noi ci troviamo a vivere. Sostanzialmente c'è una richiesta molto forte di un bisogno di autenticità. E questa autenticità è qualcosa che la si sconta vivendo, che non ha nessun tipo di facilità di esecuzione, facilità di espressione, e che è qualcosa che talvolta non è nemmeno una forma particolarmente facile da individuare. Genet dirà che gli ci è voluto molto tempo a capire qual era l'oggetto della sua ricerca bruciante, che in primo luogo era stata una fuga continua, Italia, Spagna, Francia, sempre scappando dalla polizia e quant'altro. Trovato l'oggetto, alla fin fine, il male è appunto tutto questo voler sempre essere dalla parte, tra virgolette, dei buoni. Per questo Genet si è potuto permettere in pompe funebre anche di raccontare un suo innamoramento per un bello ufficialetto nazista, cosa che ovviamente di nuovo lo accomuna a Céline nella volontà di, come dire, cracher sulle visage, sputare in faccia un bel po' di luoghi comuni e anche stereotipi di vario tipo.
Il male per Genet è come Dio, è immanente, reale ma invisibile, la parte sacra di se stesso. Questo peraltro contribuisce anche a definire un rapporto quasi scabroso con il lettore che si innamora dei personaggi di Genet.
Beh, Divina, Notre-Dame de Fleurs e tutte le altre identità in cui Genet si proietta vogliono comunque portare il lettore in un'estasi di tipo sacrale al contrario. Voglio dire, Genet non è che venisse dalla Luna, scriveva a Parigi in un tempo, anche se in carcere, in un tempo in cui Georges Bataille e Klossowski scrivevano la famosa rivista Acéphale, in cui si delineava la necessità del rito negativo come atto fondante di una nuova percezione. Genet non teorizza, certamente non ha una strumentazione come quella di Bataille, però secondo me tra L'occhio del cielo e Notre-Dame de Fleurs e Pont Funèbre i legami sono moltissimi, anche perché il discorso è quello comunque di una necessità a tutti gli effetti di abbattere quel diagramma per cui di norma nel romanzo, che Genet mette in discussione non poco, il personaggio si aspettava di doversi identificare con l'eroe, di qualcuno che avesse dei valori positivi condivisi di un qualche tipo. Invece in realtà quello che lui propone è appunto un'identificazione con travestiti, puttane, ladri, persone comunque spesso anche ingrate a se stesse. La cosa forse più generale di Genet è che i suoi eroi spesso non si amano. E quindi il cerchio è concluso sostanzialmente, cioè la modernità assoluta è anche proprio rappresentare questa ricerca assoluta di identità anche come possibilità di rifiutare la propria.
Il male supremo per Genet mi pare a un certo punto debba essere il tradimento, e lui insegue questo tradimento fin dagli anni giovanili, quando collaborerà con la polizia, ad esempio, denunciando i propri compagni.
Beh, certo, naturalmente è chiaro che poi lì c'è anche una teorizzazione di cose fatte molto prima, anche per necessità assai pratiche, ovviamente. È anche vero che però, come dire, gli scrittori galeotti nel Novecento hanno una loro linea estremamente precisa, ce ne sono tanti che per motivi diversi hanno dovuto comunque vivere una loro esperienza di segregazione. E nel caso di Genet il tradimento è proprio in primo luogo alla propria identità francese, perché c'è questa famosa intervista ad Arena, programma della BBC, una delle ultime, in cui lui arringa con il dito teso contro il regista e la troupe, dicendo che per lui quell'intervista è come stare davanti alla polizia nel 1927, perché sono tutti lì schierati per avere la sua verità e lui non ne ha da dare. E il nodo sostanzialmente è anche esattamente quello del tradire senz'altro il proprio paese, la propria identità di masco bianco di un qualche tipo, ma anche dall'altra parte di tradire continuamente anche se stesso. Cioè Genet è qualcuno che era stato per decenni nella miseria più nera, quando i diritti di autore sono arrivati, appunto amava gli abiti belli, i bastoni da passeggio di Malacca con il pomo d'argento. Quindi c'è anche una trasgressione di quello. Se Sartre l'ha voluto rappresentare un po' come una specie di Alda Merini francese, in Commediante Martiri, per usare un brutto parallelo italiano, cioè un poeta marginale e quant'altro, Genet ha sempre detto che il suo ambito era il lusso sfrenato, non la miseria.
Veniamo alle influenze, non di carattere letterario, ma di carattere culturale, sociale, di ambiente. Intanto la prigione, l'ambiente carcerario, come entra nell'opera di Genet, come entra nei suoi romanzi, nel suo teatro, e quindi la promiscuità, la violenza delle istituzioni, come si riflette nelle sue opere?
Diciamo, lì forse l'opera più significativa è Alta Sorveglianza, che è proprio l'opera teatrale carceraria per antonomasia, in cui la prigione è una macchina per generare miti, sostanzialmente, perché comunque i personaggi che sono incarcerati rappresentano sempre se stessi come più criminali di quanto in realtà non siano stati, perché non basta mai una sorta di esasperazione nel crimine, un po' come accade ai gangster che sono prigionieri dentro l'albergo di Splendid, che hanno ucciso una bella straniera e la polizia li sta cerchiando da fuori, come in un film degli anni 30 americano di azione poliziesca. Succede quindi sostanzialmente che la prigione sia una macchina di produzione mitologica, e in questo senso credo che valga anche molto il film breve straordinario che è Un Chant d'amour, Un canto d'amore, in cui appunto ci sono svariati desideri erotici di Caleotti che stanno in queste celle separate, che sono unite idealmente da una corona di rose e altri fiori che lega una cella all'altra.
A un certo punto però Genet sosterrà il sistema carcerario francese.
Beh, per forza, anche perché la necessità, come dire, di andare contro se stesso sarà sempre fondamentale, e lì lo sosterrà anche in una chiave paradossale, anche dicendo naturalmente che bene o male ti dà gli strumenti per buttare fuori veleno contro la società per tutta la vita, quindi come se fosse una pedagogia sadiana, se si vuole, quella che regge il carcere francese.
C'è una disperata vitalità in Genet, non solo il male, ma soprattutto, o in gran parte, la morte è protagonista degli scritti di Genet nel teatro, nella poesia. Tutti i suoi scritti parlano di morte, dell'attesa della morte, di morti ai quali le opere sono dedicate, del sentimento di essere già morto, eppure anela alla vita, la cerca. Agide, ad esempio, a un certo punto scriverà quello che manca è la vita, e la vita verrà scritta con la V maiuscola.
Naturalmente per Genet l'idea fondamentale è che tutto quello che si faceva in vita era né più né meno che un grafico di una specie di ultimo sussulto prima della morte. La sua relazione con la scrittura è una relazione assolutamente discontinua. Ci sono periodi fittissimi, periodi di lunghi anni in cui escono poche cose, spesso accuminatissime. Sulla morte, forse la più straordinaria, è un testo teorico non molto noto, che si chiama La strana parola di, in cui propone che gli spettacoli vengano soltanto allestiti al cimitero, che si chiudano tutti i teatri e che il cimitero diventi il luogo di rappresentazione per antonomasia. Di fatto io credo che, questo lo diceva Thomas Pynchon, che chiunque abbia una visione complessa della realtà parla solo poi della morte alla fin fine. E Genet forse è uno degli scrittori del Novecento, se chiaramente con Pasolini anche ci sono dei giochi e dei legami, ma ben diverso il discorso ovviamente. Pasolini comunque è piccolo borghese, vive come colpa quello che Genet vive come trionfo, cioè è ben complessa e ben ambigua la vicenda. Però in comune c'è senz'altro il fatto che bisogna correre sempre, bruciare tutto e cercare poi una, in un certo senso, palingenesi, quando accade in questi grafici che sempre più per Genet diventavano filiformi come le sculture del suo amico Giacometti.
Ainsi que toutes les femmes, nous avons une âme, un cœur pour chérir. Pourtant, nul ne s'en inquiète, nous ne sommes faites que pour le plaisir. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, ce sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Quand l'instinct les guide, que cherche-t-il en nous? Une étreinte rapide et c'est tout.
Jean Genet dimostra di possedere una tesa coscienza letteraria. La sua è una lingua arguta, a tratti aulica, ricchissima, con riferimenti alla tradizione classica francese. Di nuovo, contenuti incandescenti in una lingua impareggiabile.
Il fatto è che Genet aveva una conformazione naturale rispetto alla lingua francese nel trasformare tutto in una struttura da poema in prosa. Quindi anche le poesie hanno comunque rimandi e forme poetiche anche antiche, anche lavorate, la Pléiade, la poesia del Rinascimento francese, Louise Labbé, straordinaria poetessa lionese del Cinquecento che ossessionava lo Genet giovane, che ha scritto questo sonetto memorabile tutto in O, O occhi che vi perdete, che è in italiano peraltro, che aveva ispirato tanti anni fa la Passion se non sa di Silvano Bussotti. Diciamo che le matrici sono quelle, sono queste poesie, questi mondi di rappresentazioni antiche, e trovo anche abbastanza sensato, data la violenza totale dei contenuti, che lo stile spesso diventi estremamente conciso e estremamente anche allusivo da un certo punto di vista. Anche perché, altrimenti, se no, voglio dire, letteratura pornografica a tema omosessuale già se ne trovava sotto banco quanta se ne voleva. Non è certo quello, per quanto Genet sia diventato famoso in quell'ambito, non è certo quello che era quello che stava facendo. Genet usava tutto questo mondo per costruire una sua visione del mondo. Tra l'altro ricordo che curiosamente Lugano è citata nella storia della ricezione genettiana da Steparti. Nei Fratelli d'Italia di Arbasino c'è un ricco luganese che viene a Milano da Hüppli per cercare un'edizione finalmente con tutte le illustrazioni pornografiche Notre Dame de Fleur, che a Lugano era stata bandita nel 1958, ma Genet di tutto questo mito non ha mai avuto interesse.
Il momento compositivo per Genet era importantissimo, la selezione delle parole, l'operazione sulla scrittura.
Beh, quasi di tipo musicale, molto complessa certamente, tante stesure. A Cerisy, dove c'è il colloque su Genet, spesso esibiscono dei manoscritti, e anche nelle opere teatrali ci sono sovente tantissime cancellature. Tra i lavori che varrebbe la pena di tradurre, oltre alle Captive Amoureux, che in italiano è straordinariamente, sconvolgentemente assente, opera politica che tratta dei palestinesi, l'altro lavoro che varrebbe la pena altrettanto di tradurre, che in Italia è altrettanto assente, è Elle, lei, che è un ritratto più o meno di Pio XII, rappresentato come Papa a rotelle, che smania mentre sta sui pattini per avere le sue nuove foto stampa dal fotografo ufficiale. Molto divertente.
In che cosa consiste la santità di Genet, se santo lo possiamo considerare? Sartre ne fa un santo nella sua biografia, nella sua critica. Parigi lo adotterà in anni giovanili, insomma negli anni 50. Lui stesso continuerà a schierarsi dalla parte dei deboli, dei vinti, degli umili. In tutto questo possiamo cogliere santità come la viveva Genet?
La santità ovviamente è qualcosa che non si può mai dichiarare, la dichiarano gli altri, come è noto. E quindi Genet, credo che quando è stato definito martire, come noto, rispetto alla biografia di Sartre, ha reagito anche piuttosto male, insomma, dicendo che Sartre lo voleva morto, l'aveva già imbalsamato e quant'altro. Più che di martirio, forse dall'espressione del cristianesimo antico si potrebbe trarre il significato del termine martire, cioè testimonianza, tutto quello che riguarda il testimoniare nei confronti di una realtà in cui Genet si è preso delle responsabilità evidenti, perché quando era scrittore di fama mondiale evidentemente ha deciso di adottare le cause che erano senz'altro perse. Il Black Power in America nessuno sostanzialmente lo tutelava in Europa o lo patrocinava. Avere a che vedere con Stokely Carmichael, che era una persona cercata da tutta la polizia degli Stati Uniti, aveva un impatto evidentemente anche molto forte, però quello era un tempo in cui molte persone, molti artisti hanno deciso di prendere posizione e di lanciarsi. In un certo senso Genet è stato tra i primi a dover proprio, come dire, legare sempre in un certo senso il proprio nome alla testimonianza in una serie di situazioni estremamente precise. A differenza però di molti altri che l'hanno fatto, Regis Debray o chi si vuole, la grande differenza è che Genet ha saputo poi trascrivere questo materiale vissuto in testi assolutamente straordinari. Penso alla prefazione alle lettere dei fratelli Soledad, che erano persone black power in carcere, penso a quel testo che uno dei capitali del Novecento, che è 24 ore a Sabri Shatila.
Genet magnificava le vittime o i colpevoli? Credo che sia importante riuscire a capire qual era il cuore della narrazione di Genet. Erano vittime o colpevoli? E questo probabilmente si riflette anche sul tipo di lettura che noi diamo dell'intera opera di Genet, l'accoglienza dell'opera di Genet e se vogliamo continuare a considerarlo vivo o morto.
Diciamo che proprio nell'ambiguità assoluta si dà come sempre la grandezza in un certo senso, anche perché è chiaro che questi personaggi che sono vittime sono anche colpevoli del loro essere vittime. Un grande poeta gay palermitano, che era anche attore e faceva straordinari spettacoli nelle case di Roccate di Palermo, si chiamava Nino Gennaro, scrisse nel 1980 una frase memorabile che è la seguente: o si è felici o si è complici. E quindi Divina, Notre Dame de Fleur e tutti gli altri debbono tradire per poter mantenere i loro piccoli sogni, anche se poi sanno benissimo che per primi loro non crederanno mai a questi sogni fino in fondo.
Non c'è modo migliore di chiudere questo ricordo di Genet che quello di affidarsi di nuovo a Edmund White, l'autore della biografia Ladro di Stile. White scrive: Genet fu sepolto silenziosamente a La Roche, in un vecchio cimitero spagnolo dove nessuno veniva sepolto da molti anni. Il cimitero era vicinissimo alla casa di Mohammed ed era sempre stato la meta delle passeggiate serali di Genet con il piccolo Azzedin. I becchini, non sapendo come seppellire un cristiano, orientarono la tomba verso la Mecca. Il cimitero, inoltre, è di fronte alla vecchia prigione spagnola e al bordello, il cuore stesso dell'immaginario di Genet.